Ciao a tutti e benvenuti alla nuova stagione di Radio Sier, il vostro podcast preferito che potete ascoltare su tutte le maggiori piattaforme e sul nostro sito sier.it. Ancora una volta qui con voi ci sono Attilio e Livia, pronti ad accompagnarvi in questo bellissimo viaggio con ospiti sempre più speciali.
Un saluto agli ascoltatori del podcast che fa parlare, incuriosire ed appassionare ancora di più al meraviglioso mondo dell'embriologia, della medicina e della riproduzione.
Cari ascoltatori di Radio Sier, benvenuti. Oggi una puntata un po' diversa dalle altre. Abbiamo coinvolto e invitato come ospite di questa puntata la ginecologa Monica Calcagni, è una ginecologa di Roma ed è anche una grandissima divulgatrice scientifica. Sicuramente molti di voi che hanno i social network la seguono senza dubbio, perché è presentissima su TikTok, abbiamo oltre un milione di follower, tantissimi su Instagram, ed è presente veramente ha una grandissima presenza sui social ed è una grandissima divulgatrice scientifica. Anch'io la seguo e tutto quello che dice il 99% delle volte lo approvo, l'1% poi naturalmente c'è sempre un minimo di scarto. Benvenuta Monica.
Grazie per avermi invitato.
Grazie Monica per essere qui con noi. Inizio io subito con una domanda, appunto: come ti ha presentato Attilio, sei una grande divulgatrice, quindi perché hai deciso di avere questa attività così intensa tramite appunto i social network?
Tutto è iniziato nel luglio 2020, io lo racconto sempre, è tutto iniziato per gioco, mai mi sarei immaginata una cosa del genere, un così grande successo. È iniziata per cercare di stare più vicino ai miei figli, perché mi ero resa conto che loro erano troppo social, troppo attivi e informati su questo mondo, io non ne conoscevo assolutamente l'esistenza, per cui ho iniziato a farmi spiegare come funzionava TikTok. Instagram ce l'avevo, come più o meno ce l'avevamo tutti, no? Che stava lì un profilo che io non aggiornavo, che cresceva da solo lentamente, come Facebook, che però è un po' da boomer, come mi dicono i miei figli, che è un po' anziana. Per cui ho iniziato a sbirciare su TikTok, ho capito che si poteva fare oltre un profilo personale anche quello professionale, e ho iniziato a postare dei video informativi, perché mi ero resa conto che c'era tanta disinformazione e in realtà i medici c'erano già su TikTok, ma non erano italiani. C'era qualche italiano, ma non aveva, diciamo, un grosso appeal, la maggior parte erano medici stranieri. Quindi ho detto: ma perché no, ci provo, e ho iniziato a fare dei video informativi. Il primo era banalissimo, su quanto è grande un utero e quanto sono grandi le ovaie. Quando l'ho fatto vedere a mia figlia, io tra l'altro lo racconto sempre e l'ho scritto anche nel libro, lei mi ha proprio risposto con una frase tipica dei ragazzi, che io mi prendo la licenza poetica di ripetere: ma sta cacata, chi vuoi che la veda?
e invece così non è stato.
In una notte è andato virale, quindi io da 3 follower sono arrivata a 1500 e poi da lì è stato un crescendo.
Complimenti davvero Monica, è già bellissima la tua storia. Quindi ok, ci hai già detto che la tua storia sui social inizia nel 2020, quindi ti aiutano quindi un po' i tuoi figli, o alla fine lo gestisci da solo, o adesso che sei cresciuta così tanto hai assoldato un social media manager, non lo so?
No, è tutto farina del mio sacco, io faccio tutto da sola, i miei figli ogni tanto partecipano ai miei video perché voglio, all'inizio si vergognavano, devo essere all'inizio proprio si vergognavano tantissimo, al massimo mi prestavano una mano o mi facevano i video, ma per il resto assolutamente no. Adesso invece i due più piccoli, perché il grande continua a vergognarsi di farsi vedere accanto a me, perché ha 14 anni, poi lo riconoscono, quindi gli dà un po' fastidio. Per il resto faccio tutto da sola, non ho social media manager, non ho agenzie e gestisco.
E dormi la notte? Come fai?
Esatto. Dove trovi il tempo? I miei post vengono pubblicati a luna di notte, non a caso.
Però effettivamente come fai a conciliare, no, l'attività insomma come medico e come divulgatrice, perché non è facile, impiega molto tempo sia uno che l'altro, mi sembra evidente.
Perché io l'ho sempre tenuta un'attività diciamo che faccio gioco per divertimento, quindi i miei video difficilmente sono strutturati, adesso iniziano a esserlo un pochino di più perché alcune cose le devo fare in maniera un pochino più professionale, mi vengono commissionate, ma la maggior parte, il 90% dei miei video, soprattutto quelli che pubblico su TikTok, sono fatti in bagno, in cucina, appena uscita dalla doccia, struccata.
Forse è proprio quello che piace, no?
Cioè, io rispondo alle domande che mi arrivano, quando ho un dubbio, quando mi passa un'idea faccio il video, ci sono giornate in cui magari ne faccio 10 e poi per giorni non pubblico, proprio perché voglio che rimanga così, cioè non voglio che diventi una cosa troppo strutturata, non voglio che diventi necessariamente un secondo lavoro, anche se in realtà lo sta diventando.
Sì, lo è, infatti. Poi anche molto interattivo, appunto, dici ricevo domande, rispondo e magari giorni in cui i tuoi follower sono meno presenti, anche tu ti dedichi magari poi alla tua attività.
È che io non rispondo quando non ce la faccio, cioè se ho una giornata impegnativa, quindi magari ho un ambulatorio pieno, non è che blocco l'ambulatorio, come ci sono dei miei colleghi e mi dicono io mi dedico 2 ore a settimana a registrare video, ma anche no, grazie, cioè no, non ho un piano editoriale e si vede, cioè io pubblico alla giornata.
Ma io invece non l'avrei mai detto, assolutamente.
Non ho post programmati, quindi io la mattina mi sveglio e dico oggi come mi sento.
Oggi parliamo dell'ovaio policistico.
Fantastico. Per prima cosa, Monica, io desidero ringraziarti perché diciamo, la tua missione che stai portando avanti sui social serve anche e soprattutto per combattere le fake news, che se ne sentono tantissime. C'è una disinformazione pazzesca e l'utenza che spesso viene anche in ospedale dice io ho visto su internet queste cose. E come usando l'aforisma che usano i tuoi figli, dicono cagate pazzesche, quindi bisogna poi quindi istradarli verso le realtà che sono per lo più dipendono dalle pubblicazioni scientifiche, da riferimenti scientifici che vengono pubblicati, perché altrimenti se uno si deve basare solo su quello che si sente in internet bisogna veramente tapparsi le orecchie. E, sempre tornando invece ai tuoi social, ai tuoi video, a quello che produci, mi piacerebbe sapere qual è il target di utenza a cui ti rivolgi, se c'è un target preciso o diciamo nasce per tutti proprio, e se hai un riscontro particolare, non so se hai un modo per vedere anche chi più ti segue, se sono particolarmente giovani o sono più le donne che gli uomini, visto che ti seguo anch'io che sono un uomo, o anche altre persone.
Allora, la maggior parte di chi mi segue sono donne, anche perché il ginecologo viene visto comunque come il medico delle donne. Ho però un discreto gruppo di follower maschi e devo dire che tante volte sono loro che mi seguono e poi magari in visita mi portano le mogli perché hanno sentito determinate notizie sui miei reel piuttosto che sui video di TikTok e quindi poi mi portano le compagne. E stanno aumentando i maschi, quindi il gruppo maschile che mi segue. Il target inizialmente era un target molto giovane, in realtà piano piano l'età si è alzata, anche perché io sono tra l'altro uno dei pochi ginecologi che parla di menopausa, che è un argomento poco interessante per la maggior parte dei miei colleghi, è un argomento di cui si parla poco sui social anche perché tira meno like, adesso è il boom del sesso e dei bambini, tutto quello che fai su gravidanza e neonati fa like, però in realtà la donna non è solo maternità, non è solo neonato, ma è dall'adolescenza, anzi prima, quindi dal periodo in cui siamo ragazzine e infanti fino poi alla menopausa, che invece occupa gran parte della vita riproduttiva di una donna, e quindi io abbraccio tutte le fasce di età.
Senti, ma anche un po' per parlare di questo, del nostro mondo, no? La PMA, la procreazione medicalmente assistita, che comunque rimane sempre un po' come la menopausa, è sempre uno di quegli argomenti un po' tabù, un po' lasciati in disparte. Ci chiedevamo con Attilio appunto quali sono le domande più frequenti che ti vengono su questo argomento, e cioè, appunto anche come ti vengono fatte, che tipo anche di target di follower ti fa queste domande, perché sempre anche il social, no, può essere uno strumento per fare quelle domande che magari dal vivo a un medico, a un professionista o un'amica mi faresti.
Sì, anche perché il social secondo me dovrebbe essere usato, cioè almeno la divulgazione scientifica, soprattutto per fare la prevenzione, Perché ecco, è normale che una donna di 40 anni che vuole cercare un figlio dice vabbè, mi devo rivolgere al centro di PMA. Però se invece questa donna avesse ascoltato un reel, un video su TikTok quando aveva 21 anni, capiva che forse non era il caso di aspettare così tanto per cercare.
Bravo, esatto. Le domande che mi vengono poste più frequentemente è: fino a che età si può riuscire a rimanere in gravidanza senza problemi? E voi sapete meglio di me che questa età non c'è, cioè non c'è un'età standard e un'età minima o massima per riprodursi. Quello che io cerco di far capire alle mie pazienti è che devono riprodursi il prima possibile o pensare a conservare gli ovociti. Io sono stata tra l'altro una delle prime a parlare di ovarian freezing e di conservazione ovocitaria, e queste sono le domande che mi vengono poste più frequentemente. Mi viene posto soprattutto il problema di dire quando mi devo rivolgere a fare una fecondazione in vitro, e c'è l'idea sbagliata che se per fare la fecondazione in vitro rimane incinta nel 100% dei casi. Anche questo, diciamo, è una grande disinformazione, e cerco di far capire soprattutto alle coppie. E tra l'altro in diversi video io ho sempre sostenuto che i primi controlli vadano fatti dopo 6 mesi di tentativi non riusciti e di non aspettare l'anno. Inizialmente qualcuno diceva ma tutti dicono di aspettare 12 mesi, sì, per poter essere trattati, ma dopo i primi 6 almeno uno spermiogramma potrebbe
Possiamo poi casomai non aspettare gli altri 6, almeno non buttarli via, soprattutto se già parliamo di un'età materna avanzata, quindi se già siamo avanti con l'età e dobbiamo aspettare anche l'anno, non ha proprio, diciamo, un rigore scientifico.
Se l'avete visto, anche notato anche voi, le donne che vanno in menopausa precoce. Anche ieri ho visto nell'ennesima 33enne con i valori molto alti, un FSH quasi di 20, un MH di 0.1. Insomma, con valori molto bassi, e sono pazienti che avevano procrastinato i controlli perché ho problemi lavorativi, devo comprare la casa, mi voglio sposare, voglio far viaggio di nozze serenamente. E io dico sempre, ragazze, noi purtroppo lo dico perché io ho quasi 46 anni e mi scoccia dire che sono arrivata a scadenza, però abbiamo una scadenza, cioè le nostre ovaie a un certo punto raggiunti i limiti di età hanno difficoltà a permetterci di realizzare il nostro sogno. Come più alta la probabilità di avere bambini con patologie genetiche se ci riproduciamo dopo una certa età. E anche questo è un argomento ostico, perché se lo dici poi sei esposta a critiche, sei quella che definisce la maternità, la donna, diciamo, solo una macchina da riproduzione. Non è così, è essere informati e prendere le proprie decisioni dopo essere stati informati adeguatamente.
E qui, come anche diceva Attilio, no, è importante tutta la parte di prevenzione, perché è anche giusto che la donna sia libera di studiare, lavorare, insomma, lo sappiamo bene, realizzare qualsiasi sogno esso sia, e però appunto poter garantire in un futuro di poter essere madri e di crearsi una famiglia. Quindi quella è un'altra cosa che, insomma, sempre mi chiedo, e soprattutto penso, appunto, come dici tu, ai nostri figli, no, che c'è tutta questa disinformazione. Ho visto anche che ieri mi sembra sei stata a fare divulgazione in una scuola, giusto? E secondo me è una cosa bellissima, veramente bella.
Ed è stato un bagno di folla, io non mi aspettavo un'aula magna piena di ragazzi che sono stati ad ascoltarmi 2 ore e mezza, interessati, contenti, felici, e ho avuto veramente un bel riscontro. Questo però a dimostrazione, al di là del fatto che mi conoscessero e quindi sapevano già di che cosa avrei parlato, c'è proprio un bisogno, loro hanno bisogno di avere informazioni nell'ambito della sessualità. Tra l'altro io ogni volta che faccio questo tipo di incontri parlo e poi faccio distribuire bigliettini. Mi arrivano questi bigliettini anonimi e le domande, vi assicuro, ragazzi, che erano veramente da far cadere le braccia.
No, questo lo posso immaginare. A me è successa una delle prime scuole a Roma che facevo questo tipo di servizio. Fortunatamente, insomma, molto tempo fa, quando ero giovane, mi è successo, e anche noi nei bigliettini, come dicevi tu, questa idea è stata molto carina da parte della sessuologa, era nel nostro caso, erano pensandoci oggi, no? Allucinanti. E un'altra domanda, per esempio, in questi bigliettini c'era qualche, soprattutto ragazza, ma anche ragazzo, perché no, che parlava di criopreservazione, o, cioè, nel senso, secondo te ad oggi i giovani sanno che in Italia soprattutto c'è questa possibilità? Perché
no, non lo sanno, non sanno neanche di che cosa si parli, e soprattutto non lo sanno le persone che invece dovrebbero farla. E quindi i ragazzi assolutamente no, e anche le persone adulte fanno fatica a conoscerla, si inizia a parlarne fortunatamente, purtroppo l'accesso è ancora troppo complicato e anche troppo costoso, e quindi qualcuno che risponde in maniera, diciamo, interattiva ai post piuttosto che alle provocazioni che io lancio anche in ambulatorio, perché io questa cosa l'ho sempre, cioè, ho sempre sostenuto che fosse una cosa strepitosa, e se l'avessi conosciuta prima, purtroppo l'ho conosciuta che già mi ero riprodotta, quindi non era di mio interesse. Però
l'avrei fatto,
guarda, io non ti nego che magari un quarto figlio l'avrei desiderato, ma a 46 anni ho troppa paura di avere, oltre non riuscire, ma di avere un problema genetico. E quindi preferisco, diciamo, interrompere prima di iniziare. In fondo tre figli ce li ho già, però nella situazione ci sono tante donne che, se avessero conosciuto prima la possibilità di crioconservare, lo avrebbero fatto molto volentieri. Il problema è il costo, anche se anche su questo io aprirei, sono un po' polemica da questo punto di vista. Noi ci lamentiamo che spendere 3 o 4 mila euro per crioconservare siano troppi, ma quando è uscito l'iPhone 14 è andato a Ruba prima di arrivare nei negozi, cioè io l'ho ordinato per mio marito e ho aspettato 2 mesi. Allora, un iPhone che costa più di 2000 euro va via così velocemente e poi non abbiamo i soldi per crioconservare. Diciamo che è un problema forse di priorità, ci sono le rate, sì,
o culturale anche, no?
Cioè, finanziamento, ed è un investimento per il tuo futuro. Quindi ovvio,
però secondo me qua i giovani devono essere proprio molto informati, cioè, per dirti, anche io ho avuto, diciamo, la tua stessa più o meno storia, quindi volevo, quando ero in Spagna, insomma, per formarmi, volevo preservare, poi alla fine sono rimasta incinta e quindi ok, è andata così naturalmente, però ecco, diciamo, io, biologa, che è cresciuta in Italia e poi sono andata all'estero per altre ragioni, comunque ecco, la possibilità di preservare l'ho conosciuta in un altro contesto, in un altro paese, in un'altra cultura, che è la cosa più... fortunatamente lì molto sdoganata, naturale, mentre qua in Italia, un po' come dici tu per il prezzo, un po' anche dice vabbè, ma tanto non è un problema adesso, ma ci riuscirò, ma perché no?
Esatto, non è proprio di cultura, capito? Cioè, noi abbiamo questo tipo di cultura di dire vabbè, ma dai, ma mi sembra eccessivo, cioè, ma adesso poi devo fare tutte queste bombe ormonali, cioè, ma di che parliamo?
Esatto, è proprio quello il problema, cioè disinformazione totale sia sulle procedure, quindi che hanno paura di fare, sia sui farmaci, così come c'è stato le polemiche, ci sono tuttora sui vaccini che dicono che sono bla bla, va bene, fanno male, fanno solo malissimo.
Ma è come la sterilizzazione tubarica, cioè se tu vai negli Stati Uniti te la fanno senza problemi, in Italia trovare un medico che ti sterilizzi quando tu non vuoi più avere gravidanze diventa complicatissimo, sì. Proprio perché siamo complicati in tutto quello che è innovativo, siamo un paese che si professa tanto moderno ma siamo molto molto indietro, un po' su tutto. Sì. Siamo indietro sulla contraccezione, cioè consuma la pillola il 16% della popolazione sessualmente attiva contro percentuali del 60-70% dei paesi del nord Europa. Quindi, ma di che, cioè, ci sono.
Faccio un'altra bomba, tutti i tuoi colleghi obiettori di coscienza. Qui la dico.
Mamma
qui la
mia, vabbè, le aperte la chiudiamo quella, eh. Per cortesia, perché sennò qui si chiudono il podcast.
Il 70% di obiettori in Italia, capisci bene che. Dopo quanti anni dalla 194? Cioè, sono 40 anni che abbiamo la legge, io sono del 77, è nata l'anno dopo di me, più di 40 anni, ancora abbiamo il 70% di non obiettori, cioè di obiettori. Diciamo che, capito, abbiamo qualcosa in Italia che...
Però ecco, la divulgazione già potrebbe essere per le generazioni future un passo in avanti, quantomeno solo aprire la mente, cioè che alla fine basta quello, no, per andare avanti, quindi guarda, quello che tu fai...
la divulgazione sui social ha un grande vantaggio, che è riuscita ad arrivare a quella fascia di popolazione a cui non riuscivamo ad arrivare, perché fino a quando si fa la divulgazione solo nelle scuole tu becchi solo quei tipi di, cioè solo quei ragazzi, ma ci sono tanti, tante realtà che sono lontane, tanti che magari non continuano gli studi e si fermano alla scuola secondaria e non continuano con la scuola superiore, ci sono delle realtà lavorative diverse. Il social ci ha permesso di far arrivare questo tipo di informazione a tutti, a quello della città, a quello del paesello, a quello della campagna, a quello della montagna, al professionista che si occupava di tutt'altro, quindi io vengo seguita anche da professionisti, avvocati, ingegneri, architetti,
embriologi,
però anche dal ragazzo, quindi questo ci ha dato la possibilità veramente di aiutare tutti, cioè dare la possibilità a tutti di conoscere.
Fantastico, davvero, non posso che essere d'accordo su tutto quello che hai detto. Infatti, secondo me, attualmente, per fortuna, sono tanti professionisti che si stanno mettendo sui social appunto per aumentare questa divulgazione scientifica, e non tutti si limitano al proprio spazio di competenza, ma comunque è comunque un aspetto positivo, dai. E visto che tu, come detto, sei partita lentamente e stai esplodendo sempre di più, stanno aumentando i tuoi follower sempre di più, vogliamo dare un consiglio, qualche consiglio ai professionisti che ti imitano, che stanno entrando adesso sui social?
Cercate di essere il più spontaneo possibile, perché poi la gente prima o poi se ne accorge se fingete. Dovete essere nel video come siete nella vita reale, perché tanti commenti poi sono però conoscendolo veramente poi non è proprio così, e cercate di parlare di cose di cui conoscete veramente senza stare a toccare necessariamente argomenti solo per acchiappare i follower. Noi in fondo siamo professionisti della salute, facciamo altro nella nostra vita, questo lo dobbiamo fare come un lavoro in più per fare del bene.
Grazie mille. Monica, davvero, anche per questa intervista. Sei stata una super ospite gradita. Se in un futuro vuoi tornare in Radio Seer e vogliamo affrontare qualche argomento più di pertinenza scientifica, ci fa solo che piacere. E con questo dobbiamo chiudere adesso l'intervista, perché anche per i podcast c'è un limite di tempo oltre il quale poi non lo sentono più, e quindi ti ringraziamo davvero per essere stato qui con noi.
Grazie mille, Moni. Un saluto. Ciao. Anche a tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima.